Per poter usare le tecnologie come strumento devi avere una formazione culturale solida, questo è il problema. Devi vederlo non come la soluzione di tutti i problemi, ma come un ausilio. E allora noi emergiamo comunque come il dominatore della tecnologia, senza esserne dominati. Per questo c'è bisogno di formazione scolastica robusta e ampia.
Benvenuto nel Bazar Atomico, un podcast per imparare di tutto da chi ne sa più di tutti. Mistici, scienziati, imprenditori eroici, maghi, filosofi, esploratori e artisti. Uomini e donne straordinarie selezionate per la potenza e la follia dei loro progetti, indipendentemente dal numero di followers che hanno. Io sono Davide Francesco Sada, sono l'autore del bestseller La felicità fa i soldi e dal 2010 dirigo l'Accademia di Formazione Finanziaria Money Surfers. La mia vita è sempre sembrata un bazar. Ho provato di tutto. Sono stato un wannabe rockstar, un giornalista, un regista e persino un rampante marketing manager. E nonostante mi sia sempre impegnato a fondo, i risultati che ottenevo erano sempre scarsissimi. Caduto in depressione, iniziai a divorare libri di self-help, un sacco di fuffa. Ma poi un giorno, in uno di questi, lessi una frase di Jim Rohn, frase che cambiò la mia vita per sempre. Non siamo altro che la media delle 5 persone che frequentiamo più spesso. Fu come un'esplosione atomica. Nella mia vita non accadeva nulla perché, per un mix di superbia e paura di uscire dalla mia comfort zone sociale, tendevo a fare tutto da solo o con le persone che conoscevo già. Quando mi sono imposto di incontrare e collaborare con uomini e donne straordinarie che non conoscevo ancora, anche la mia vita è diventata altrettanto straordinaria. Per questo ho creato il Bazar Atomico, un pretesto per poter continuare a conoscere persone sempre più ispiranti e, grazie alla tecnologia, condividere i loro insegnamenti con il resto del mondo. Buone deflagrazioni! Benvenuto a questo nuovo episodio. Ospite di oggi è Gianfranco Pacchioni, è professore ordinario di chimica dei materiali all'Università Bicocca di Milano ed è autore di numerosi libri interessanti, tra i quali L'ultimo Sapiens, Viaggio al termine della nostra specie, oppure Viva la CO2, ebbene sì, possiamo trasformare il piombo in oro, e l'ultimo uscito, Il nanomondo, dai virus ai transistor. Prima di iniziare ti ricordo che in studio beviamo solo caffè Carnera e mi raccomando, se vuoi supportare questo podcast, clicca segui su Spotify e votaci magari con 5 stelle e poi magari iscriviti anche su YouTube e clicca la campanellina così avrai tutte le notifiche ogni volta che esce una puntata nuova. Adesso però rilassati e goditi lo show.
Il Bazar Atomico.
Benvenuto Gianfranco.
Buongiorno a voi.
Grazie di esserci. Noi, prima che iniziassimo la puntata, abbiamo parlato del fatto che al Bazar ogni tanto ci piace avere qualcuno di autorevole. No, scherziamo. Sono tutti autorevolissimi, però facciamo un po' alto e basso. E oggi vogliamo molto in alto, sappilo. Tieniti...
1,85 sono.
Infatti. tieniti forte perché... cioè, tenetevi forte voi che state ascoltando il podcast, perché oggi affronteremo veramente temi davvero... pesi, come si dice a Milano. Il primo fra tutti, se vogliamo un po' avvicinarci a quella che è l'attualità, è, so che non è proprio precisamente il tuo campo principale di approfondimento e di studi, però visto che hai scritto un libro che si intitola L'ultimo Sapiens, Viaggio al termine della nostra specie, c'è qualcuno che ha chiuso in Italia l'intelligenza artificiale, nella fattispecie il sito ChatGPT.
GPT
Cipri Bicodac.
È Gino Bramieri quello che dici.
E lo ha chiuso poi per motivi legati alla privacy, a quanto pare. Per qualcuno, e l'ho letto nei commenti su social, perché vogliono che lo usi solo l'elite, ebbene sì, e non la gente, perché l'ho letto, sai Gio?
Certo, il complottismo, certo che vuole.
Eh no, però loro lo usano, loro, no? I politici, che magari anche è vero. E poi invece nello stesso giorno, forse 2 giorni prima, 3 giorni prima, Elon Musk
che è, diciamo, la persona più importante del mondo, è l'influencer più importante del mondo, ha annunciato che c'è stato un grosso e enorme accordo fra tutti gli scienziati che stanno studiando l'intelligenza artificiale per dire stop. Ok, non possiamo andare avanti così, perché è sicuro che qualcosa di brutto accadrà se andiamo avanti a sperimentare in questo campo ad cazzum, scusa il francesismo.
Ma guarda, cioè. Sì, diciamo, chiaramente c'è un grande dibattito e c'è una grande attenzione, poi è una cosa che si può sperimentare personalmente, quindi subito ti rendi conto di quali sono le potenzialità. Guarda, io nel libro che hai citato, io sono partito da molto lontano, sono partito da Primo Levi, che è grande scrittore, noto per i suoi libri sulla Shoah, diciamo, Se questo è un uomo, La tregua, ma lui era uno scrittore anche un po' di fantascienza. In realtà era molto più di fantascienza, lui vedeva il futuro, lo intuiva, e una delle cose che ha intuito perfettamente è l'intelligenza artificiale. C'è un racconto che si chiama Il versificatore, dove lui immagina una macchina che viene usata da un poeta per versificare, e naturalmente sono le domande che si poniamo oggi tutti. La segretaria che gli dice: ma non vorrà mica prendere sta macchina, dopo io non posso più fare il mio lavoro, che era di mettere in bella copia tutto.
Ma che libro è questo? Te lo ricordi?
Sì, chiama Storie Naturali.
Storie naturali di Primo Levi. C'era ChatGPT, c'era
ChatGPT. Dopo lui dà alla fine nella storia, e anche e tutto il libro è fatto così, tutti i capitoli partono da un racconto di Levi su una tecnologia che è diventata a tutti gli effetti una tecnologia oggi utilizzata. Negli anni 60, quando lui l'ha scritto, era fantascienza. E quindi io faccio semplicemente questa operazione. Racconto il racconto di Levi, sono bellissimi, divertenti e anche un pochino inquietanti, e poi faccio vedere che cosa è successo e che cos'è quello che lui ha previsto e che si è verificato. Quello della intelligenza artificiale è sputato ChatGPT, perché lui a un certo punto dice: ma allora proviamo la macchina, diciamo, andiamo a vedere, c'era quel tale ragionier Camuro che mi ha chiesto una poesia, allora va a vedere, sì, ragionier Camuro ha chiesto autunno in Liguria. E la macchina ha spazzato fuori un sonetto bellissimo dove lui ha detto in endecasillabo, circa orientato a 1920, cioè gli dà gli input e la macchina dà l'output. E quindi questo è uno dei tanti esempi, diciamo. Quindi ovviamente perché adesso c'è questo dibattito? La ragione è molto semplice. Gli uomini hanno dominato sostanzialmente il pianeta, no? Diciamo, ormai abbiamo preso il controllo di tutte le specie animali, vegetali. E se l'abbiamo fatto non perché eravamo, che ne so, più veloci nel correre, più feroci o più bravi a nuotare o resistenti al freddo, ma perché siamo più intelligenti. Ed è chiaro che se dovesse esserci uno sviluppo di un'intelligenza artificiale che si autoalimenta, che diventa più intelligente dell'intelligenza umana, questo è il quesito si pone. Perché effettivamente noi il dominio del mondo l'abbiamo avuto solo grazie a questo. E da qui nasce l'interrogativo. E poi però questo interrogativo non è così facile dare una risposta se ci sarà un'intelligenza superiore a quella umana. Ecco. Detto questo, secondo me proibire ChatGPT come è stato fatto qui in Italia è ridicolo, perché di fatto queste cose non possono andare, può essere utile avere delle, diciamo, regolamentazioni, un dibattito, cioè, proibirlo mi sembra poco efficace, anzi può stimolare addirittura, diciamo.
Ma infatti, tra l'altro secondo me adesso, se qualcuno non lo conosceva, sicuramente lo utilizzerà. No, quello che mi viene in mente è che questa cosa di cui stiamo parlando dell'intelligenza artificiale fa un po' rima con il tema dell'altro tuo libro, tra l'altro, sulla CO2, dell'inquinamento e sul riscaldamento climatico. Sono tutte una serie di tematiche che richiedono che l'umanità si unisca, certo. Che trovi una via comune, perché quello che dicevi tu riguardo l'intelligenza artificiale, mi viene in mente in un laboratorio in Cina o nella distante Siberia, e quelli si dicono: ma che, non me ne fotte niente, io vado avanti duro e puro perché voglio ibridare il DNA mio, perché voglio distruggere gli americani. Poi qualcuno dirà: anche gli americani lo fanno, ma lo fanno di nascosto, non lo so, però non mi sembra che ci sia il clima, cioè. Fino a prima della guerra in Ucraina io ero un inguaribile ottimista, anzi pure durante il Covid, prima abbiamo parlato del Covid, quando prima di andare in onda, io ero di quelli che dicevano: ma certo, questa roba qui ci darà finalmente la sensazione epidermica della nostra debolezza, del fatto che se non prendiamo insieme delle decisioni a livello globale non aggiustiamo niente. Questo è il più grande insegnamento, una tragedia, milioni di morti, ma abbiamo imparato il giorno dopo che è finito il Covid è iniziata la guerra in Ucraina. Mi dico.
Purtroppo la vedo esattamente come te, cioè io con la guerra in Ucraina è stato per me un colpo durissimo, perché siamo tornati indietro di 70 anni, 80 anni e io non pensavo saremmo mai potuti ritornare a questi punti e la ragione, oltre a quello che sta accadendo sul terreno, eccetera, è proprio quello che tu dici, i problemi a cui dobbiamo far fronte sono problemi globali, richiedono un governo globale, richiedono diciamo una visione e invece ci hanno portato indietro esattamente alle guerre tra le nazioni con delle conseguenze che per me ancora non sono prevedibili, perché effettivamente è esattamente quello che tu dici, ci sono uno dei problemi che oggi viviamo è sul fatto che le tecnologie si stanno sviluppando con una tale rapidità che la società ha difficoltà a metabolizzarle, a interiorizzarle, a capirle e a renderle proprie, no? E quindi effettivamente la società fa fatica anche a mettere dei controlli, non è soltanto l'intelligenza artificiale, che è quella di cui tutti parlano.
Non gli sta dietro.
Cioè, là, tu hai appunto le tecnologie di manipolazione genetica, no? Che hanno avuto un balzo in avanti nel 2013 con la messa a punto di una tecnica di cui non si è parlato quasi niente. Quell'anno lì si è parlato tantissimo, per esempio, del bosone di Higgs, no? Che tutti sanno. Però è uscita questa... Mentre il bosone di Higgs non ci cambia la vita, è una importante scoperta fondamentale, questa è una tecnologia che ci cambia la vita, perché permette di editare il DNA, quindi di cambiare le funzioni. Il DNA è l'algoritmo che governa la vita. Se io cambio un pezzo di istruzioni, questo fa un'altra cosa. Ecco, questo cambiare un pezzo di istruzioni all'interno del DNA è diventato molto più facile grazie a questa tecnica che si chiama CRISPR-Cas9. Hanno dato anche il premio Nobel alle due scopritrici un paio di anni fa. Questa cosa, se non è regolamentata, effettivamente apre degli scenari importanti. E per esempio in Cina effettivamente sono nati già due bambini, due gemelli, con il DNA modificato con questa tecnica. Sono i primi due umani.
Qual
con
è
DNA...
come li hanno modificati? Cioè che tipo di obiettivi si prefiggevano?
L'obiettivo era, diciamo...
Se dopo hai sete c'è l'acqua. Lì.
Grazie, grazie. Per adesso non ancora. No, diciamo che ci sono... allora, naturalmente queste tecnologie sono sempre sviluppate inizialmente per eliminare dei problemi, no? Diciamo, quindi delle cure, anche se questa persona che l'ha fatto in Cina l'ha fatto anche in violazione delle regole cinesi, è stato imprigionato in Cina, però ci si domanda sempre, l'ha fatto veramente, certo. Diciamo...
No, te lo dico io, no. Cioè, esatto, cioè, ecco. Sono sicuro, guarda.
Esatto, ce lo siamo chiesti
non
tutti,
mi fido quindi, per niente di quello che dicono i cinesi, salutiamo gli amici cinesi, però i governi in generale, cioè... Sì. No, e quindi sì, cioè nel senso... tra l'altro nelle cose che dicevi ogni tanto mi venivano in mente delle immagini, io ho un bambino piccolo, no, di 9 anni e mi ha spinto a vedere i film di fantascienza che io non ho mai visto una puntata di Star Trek, di Guerre Stellari, niente, e gli ultimi episodi, diciamo le ultime serie legate al mondo di Star Trek e Guerre Stellari mi hanno colpito molto, perché io credo che il modo migliore, dimmi se sei d'accordo, per vedere questi film non è per vedere se poi ci azzeccano rispetto a quello che accadrà nel futuro, perché è impossibile. Cioè noi non sappiamo neanche cosa sarà, lo vediamo dopo domani, non sappiamo. Ma si capisce il presente, secondo me, guardando i film di fantascienza del futuro. E per esempio il futuro che immaginavano i nostri avi, o i nostri papà e nonni, era incredibilmente diverso dal futuro che invece immaginano gli sceneggiatori di Hollywood adesso. Sì. Gli sceneggiatori di Hollywood immaginano tutti quanti un futuro di merda. Cioè un futuro dove c'è una disparità sociale abominevole. Si ritorna a una specie di preistoria che ha una tecnologia a portata di pochissimi, dove la maggior parte della gente è ritornata a una sorta di... ma neanche medioevo, quasi veramente età della pietra, E c'è questo pattern che si verifica costantemente, quindi boh, non so, non stiamo vivendo un momento molto ottimista sul nostro futuro, cioè.
Purtroppo secondo me questo non è tanto fantascienza, cioè di fatto, ed è un po' anche il tema e il finale del libro che tu hai citato, L'ultimo Sapiens, e che si intitola Viaggio al termine della nostra specie. Esatto. Non perché noi ci andiamo ad estinguere, no. Perché andiamo a cambiare, a diventare qualcosa di diverso, e la questione è che non è l'intelligenza artificiale da sola o la genetica, è un insieme di tecnologie. Solo che queste tecnologie sono costosissime, quasi tutte sono costose e non sono alla portata di tutti. E quindi effettivamente la divaricazione, diciamo, e le disuguaglianze sono destinate ad aumentare. Ci sono degli aspetti purtroppo molto cinici in tutto questo, perché se tu vai a vedere chi fa i più grandi investimenti sulla realtà virtuale, sono Facebook, Amazon e queste compagnie, e lo fanno per quale ragione? Perché l'intelligenza artificiale creerà un fracco, cioè, o quantomeno ucciderà un fracco di posti di lavoro di bassa manovalanza, ovviamente, e quindi creerà un fracco di tempo libero. A questa gente quindi dovremmo dare riempire il tempo libero delle persone. Ecco, mentre la televisione è stata un po', diciamo, la droga elettronica del XX secolo, la realtà virtuale sarà quella del XXI. E quindi questi scenari però sono
molto
inquietanti,
perché
siamo veramente delle vacche ad ammungere proprio.
No, perché siamo qua, guarda, ti condivido. Io e Giovanni stamattina abbiamo chattato invece del Sentiero Italia, cioè il mio sogno è suo, certo, è quello di farlo, certo, tutto. Sai, certo, che siamo, certo, il sentiero più lungo del mondo è in Italia. Certo. Tu puoi partire dalla Friuli e arrivare in Sicilia,
in Sardegna, perché...
anche se senza vedere quasi la civiltà. Certo. Wow. Cioè, quello è il mio sogno, altro che realtà virtuale.
Ma quello esattamente, anche prima stavo chiacchierando, cioè effettivamente noi dovremmo riscoprire e riportare al centro la nostra dimensione umana, che certo, è appunto di rapporti personali, di rapporti con la natura, di rapporti con l'ambiente, e quindi vivere una vita che non sia una vita puramente virtuale o metaverso. Quindi la tecnologia ci deve aiutare e deve essere al nostro servizio, ma non dobbiamo essere noi schiavi della tecnologia. Questa è la grande sfida.
Aggiungere anche di rapporto col corpo, perché noi siamo animali,
certo.
Basati sui sensi tuttora.
Sì. Però sai, a me è una cosa che spaventa, diciamo, quando si sente parlare del metaverso, non è ancora arrivato quello, diciamo, già la realtà virtuale ti dà sensazioni, diciamo, ovviamente visive, uditive, e se arrivi a quelle sensoriali, quelle tattili, diventa effettivamente, tu immagina, cioè ci sono persone che possono essere intrappolate per gran parte della loro giornata in questo tipo di realtà. Dopodiché distinguere quella virtuale da quella reale...
Ma già lo vediamo adesso.
Sì, certo.
Cioè c'è già.
Certo.
Io quando studio, è venuta qua prima di lui, c'era la Valentina?
La penultima.
La penultima, questa ragazza giovane, bravissima, una creator vera. Perché ci sono anche quelle su OnlyFans che dicono che sono creator perché fa vedere le tette. Questa è una creator vera che crea dei contenuti incredibili, molto profondi. È una ragazza che indaga la condizione della sua generazione a 20 anni. E mi ha confermato quello che avevo un po' sospettato, cioè che hanno una marcia indietro questi ragazzi. Fanno fatica a uscire, fanno fatica a interagire, sono sempre più connessi con la macchina a livello proprio epidermico quasi. Tant'è che non... L'ho ammesso lei, cioè hanno difficoltà nelle relazioni. Poi da giovani, forse da adolescenti tutti le abbiamo avute, ma questa ragazza ha già 22 anni, cioè 23 anni, cioè io uscivo tutte le sere, 23 anni, questi non escono più, stanno weekend a casa, sul computer. E quindi figuriamoci se viene amplificata la qualità di queste esperienze virtuali. Cioè.
Sì. Diciamo che, ripeto, come dicevi tu prima, prevedere il futuro è impossibile. Ma io lo racconto anche ai miei studenti, diciamo che se uno si volta indietro e guarda 20 anni fa, cioè 20 anni fa, ma nessuno prevedeva quello dove siamo adesso. Quindi è imprevedibile cosa saremo tra 20 anni. Questo secondo me è una grande fonte di inquietudine tra la gente. Perché se tu pensi a come è stata la vita fino a 50, 60, 70 anni fa, o comunque al massimo un secolo fa, cioè la vita era assolutamente piatta, cioè di fatto tu avevi una vita che era quella dei tuoi nonni, dei genitori, dei nonni, bisnonni, e poi i tuoi figli l'avrebbero più o meno proseguita.
Copia e incolla proprio.
Però ti dava una certa sicurezza, perché tu sapevi i tuoi figli, i tuoi nipoti, come avrebbero vissuto. Adesso tu non sai assolutamente niente, non dei tuoi nipoti, ma dei tuoi figli. E questo dà un'inquietudine forte, perché oggettivamente non riusciamo a prevederlo. E non so, cioè, questo è un dato di fatto.
E poi, sai, mentre ascoltavo anche delle sue interviste che hai rilasciato, mentre venivo in macchina qua, un'altra cosa che si connette anche al tuo libro, Viva la CO2, questa cosa che hai detto adesso sul fatto che prima la vita era più ritmica, non so come dire, cambiavano le facce e i nomi, ma il personaggio era lo stesso, cioè tu facevi il lavoro di tuo papà, tuo nonno di tuo nonno, e poi tuo figlio avrebbe fatto la tua vita, più o meno
sì.
Come veramente se cambiava il vestito, ma dentro c'era sempre la stessa persona, e quindi era più facile, come dire, mettere in una posizione gerarchicamente superiore il rispetto delle generazioni successive, ti immedesimavi più facilmente, o sbagli? Cioè, ho detto, certo, poi ci sarà mio figlio che farà questo, come mio padre fece. Cioè, per esempio, cito, una forza anche del popolo ebraico è questa. Loro hanno una fortissima, perché sono leader, dominano in tutto, perché hanno una fortissima connessione a livello proprio di familiare. Per loro la famiglia sociale è importante. Noi no, cioè noi anche qua viviamo una città come quella di Milano, dove sta roba sta morendo, non facciamo più figli, non sappiamo cosa faranno i nostri figli, i figli stanno in casa, cioè c'è proprio una spina staccata all'energia.
Questo è verissimo, però c'è anche che noi, dico noi come italiani, europei in generale, abbiamo un senso della storia e della cultura molto più forte di quello che hanno altre popolazioni, per esempio in America. Cioè io ho avuto delle discussioni come quella che stiamo avendo adesso noi due, ma per esempio in ambito un po' più scientifico, e tu ti trovi con dei ragazzotti 35 anni, 40 anni, che sono, io li chiamo tecno entusiasti, no? Dove vedono soltanto, diciamo, fantastico, gli aspetti positivi. Noi abbiamo la forza, diciamo, di poter inquadrare queste cose in un contesto, diciamo, ma veramente è dove vogliamo andare? Secondo me questa è una forza che noi, io penso che verrà fuori, che sarà un plus, diciamo, per chi ha questo tipo di cultura, e noi ce l'abbiamo, dobbiamo secondo me valorizzarla ancora di più, ecco. Mentre in alcuni posti questa cosa proprio manca, e non sono sicuro che, diciamo, non ce ne sia bisogno a un certo punto di questo, diciamo.
Cioè tu dici una visione più critica della tecnologia, una visione, e meno dogmatica,
meno entusiastica, e soprattutto del fatto che la tecnologia deve essere al servizio dell'uomo e non il contrario. Quindi, diciamo, la società deve crescere.
Non mi fa ridere, perché in realtà poi gli americani sono tutto e il contrario di tutto, perché ieri guardavo un podcast americano dove c'è sto tizio qua che ha deciso che vuole vivere solo di, come i cacciatori, i raccoglitori, e gli americani lo adorano, dicono cazzo questo è tornato come una volta, e vuole andare a vivere in Africa e tornare a vivere così, perché dice che solo così otterrà la sua felicità, eccetera. Quindi in qualche modo, da qualche parte, sto parlando dell'elite proprio più,
no, ma sai, cioè, gli americani trovi dentro di tutto, come dicevi tu, diciamo, hanno un fracco di sette, quindi si puoi trovare tutto, ma ripeto, sul fatto che questo sia un background culturale, un humus, non mi sembra tanto, perché proprio c'è più. Io ho lavorato anche in America, cioè io mi ricordo quando ero in America negli anni 80, 90, dicevo guardate, anche l'impero americano finirà, perché sono finiti tutti gli imperi, no? Cioè l'impero romano, diciamo gli arabi. Ah, no, è impossibile, no, noi andremo avanti per sempre. Cioè, non c'è questo senso della storia, ecco. Quindi io penso che gli europei in generale ce l'hanno e lo debbano, diciamo, mettere in luce. Sarà un valore aggiunto, ecco.
Sì, io non cambierei, non farei mai cambio. Devo dire che tutte le persone che sono state negli Stati Uniti, che sono venute qua, tutte quante ci hanno detto, no, io poi dopo un po' sono tornato indietro. Sì, ma tu, Gianfranco, hai vissuto là proprio per
anni?
Sì,
no, io ho vissuto un po' là e, diciamo, non mi sono mai posto la questione di fermarmi, no? Okay. Perché, diciamo, però non mi sarei fermato.
Che
ecco.
Università?
No, io ho lavorato all'IBM in California, ai centri di ricerca IBM.
Che periodo?
Erano gli anni d'oro dell'IBM, 87, 88, 90.
Ah, quindi prima di fare il professore eri un...
No, ero già ricercatore, però diciamo qui anche professore associato, però andavo là tutte le estati, 2, 3, 4 mesi e diciamo lavoravo là d'estate. Ho avuto una collaborazione che è andata avanti per anni. E è stata un'esperienza molto piacevole, ma ripeto, diciamo, non di andarci a vivere. Cioè, ti racconto un episodio. Cioè, io andavo tutti, soprattutto la prima volta che sono andato, io andavo, ci va tutto in macchina, no? Perché non ci sono i mezzi. Prendevo la macchina in California, prendevo la macchina, andavo da casa a questo centro di ricerca al Maden, bellissimo, su una collina. Dopo un mese così, mi mancava qualcosa e un giorno tornando indietro c'era un villaggetto che attraversavo, mi sono fermato e ho detto mi manca la camminata per la strada, no? Sì. Quindi perché non facevo più, non camminavo più, no? Nel senso macchina, ufficio, ufficio, macchina, e ho fatto due passi in questo posto abbastanza squallido così, però perché non riuscivo, cioè ho avuto proprio la necessità fisica di vedere della gente intorno a me. Dopodiché ho provato a ripetere l'esperimento un sabato domenica, non so, io questo posto era a San José in California, che è circa 100 km da San Francisco, ma andai a San José in centro città la domenica pomeriggio, era vuoto, non c'era niente, cioè, io che volevo vedere un po' di persone, tutto chiuso, cioè, e quindi perché lì la domenica fai il garage sale, no? Ti metti, metti le tue cose sul giardino e aspetti che la gente passa e comparte una sedia rotta, cioè, quindi,
Manco lì camminano. Beh, infatti gli americani sono il popolo più obeso del mondo, adesso si spiega, caspita, non camminano.
Quella fu l'altra grande, diciamo, delusione, perché io andai in California aspettando di vedere bellissime ragazze e tutto questo. Poi andai nei supermercati e vedevi queste persone fuori dimensione.
Quanti anni avevi? Quando
eri? Avevo una quarantina, 45.
Sì, no, sì, è così. E invece ti trovavi...
cioè, dopo, dopo devi rinormalizzare, cioè. Diciamo, esatto, ci saranno anche quelle, ma non è lo standard.
Ma l'IBM di cosa ti occupavi?
Io di quello di cui mi occupo anche adesso.
Materiali.
Diciamo, cioè, facevo studi teorici sui materiali, quindi diciamo simulazioni...
Ma per i computer, per la progettazione?
Non necessariamente, non necessariamente. Cioè l'IBM allora erano queste grandi compagnie, la grande ricerca allora... veniva fatta da alcune aziende ed è guarda, un cambiamento veramente radicale, sì. Di cui si parla pochissimo. Allora le grandi aziende, la TNT, Bell Labs, IBM, avevano dei laboratori di ricerca dove facevano ricerca blue sky, cioè molto aperta, pagata diciamo con i profitti,
certo.
E così. Oggi, e non se ne parla, guarda, invece si sente molto parlare di open science, che è una cosa che a me dà un po' di irritazione, perché open science è bellissimo, no? Ma sono quegli slogan che valgono per la ricerca pubblica.
Definisci open science che...
Open science vuol dire che praticamente tutto quello che uno fa, scienza aperta in ambito universitario, di centri di ricerca, è aperto, è disponibile, è fruibile da chiunque ed è bellissimo. Cioè non ci sono vincoli o limiti. Ma se tu guardi dove vengono oggi fatte le ricerche più profonde e rivoluzionarie, o almeno alcune di quelle, non sono fatte in ambito pubblico, sono fatte in ambito privato. Google ha i laboratori di ricerca più sviluppati al mondo, recluta le persone migliori, non si sa niente di quello che fa, però sviluppa tecnologie che sono disruptive, cioè devono fare praticamente il cambiamento della nostra vita, in totale darkness, cioè in totale segretezza, capisci? Ecco, ma non è solo Google, è Facebook, Amazon, certo. E queste hanno delle capacità finanziarie, come tu puoi immaginare, assolutamente, diciamo...
Si sposa con quello che dicevamo prima, no? Con questa veramente scissione fra due umanità diverse. Se una è sempre più evoluta e quasi veramente alla ricerca di una frontiera postumana.
Una
che torna indietro quasi, incredibile.
Allora si va un po' verso i film di fantascienza, tipo anche quelli 1984,
esatto.
Perché sai, poi queste grandi compagnie private hanno logiche che sfuggono ogni controllo democratico e al contrario hanno un potere economico che condiziona. Quindi...
Ma infatti, allora, negli Stati Uniti c'è un grosso sentimento anti-ricchi. Cioè io vedo, seguo molto gli Stati Uniti, c'è questa roba tax the rich, adesso anche in Francia sta arrivando questa cosa, ieri vedevo sul giornale che c'è questa attivista francese che camminava davanti alle varie proteste che sono adesso in corso in Francia, incredibili, di cui nessuno parla in maniera approfondita, ma hanno bruciato paesi, cioè per le pensioni, delle robe del genere, e ci sono negli Stati Uniti movimenti forti, cioè addirittura che dicono che quando superi, adesso non mi ricordo, tipo 3 milioni di reddito, vi devi essere tassato al 90% ed è un argomento molto di impatto sociale, nel senso che non è una nicchia che ne parla, ma sta prendendo sempre più piede, perché immagino che andare adesso negli Stati Uniti, io ci sono stato di passaggio qualche mese fa, quello che hai visto tu è ancora più amplificato, cioè c'è una divaricazione tra le classi sociali che è diventata devastante. Cioè, proprio la, tra l'altro, la Silicon Valley è a San Francisco. San Francisco è una città veramente quasi da scenario post-umano, con un sacco di homeless per casa, per strada, scusate. E invece al next door hai questi centri di ricerca dove le persone stanno studiando cose incredibili che neanche ci immaginiamo.
Ah, San Francisco, dove tra l'altro devo andare domenica, è un posto dove tu, quando arrivi, cioè vedi a una certa ora della sera uscire dalla metropolitana queste centinaia di homeless, e sei magari a un blocco dai grandi hotel, sì, 5-6 stelle, diciamo, il Sheraton, e veramente ti domandi come possono convivere queste due realtà.
Come può non, prima o poi non scoppiare qualcosa? Cioè, per me è sicuro.
Domanda che mi ponevo già negli anni 80.
Eppure non è scoppiato.
Non solo non è scoppiato, ma è arrivato Trump ed è stato eletto, diciamo, sull'onda, diciamo.
Era all'aeroporto di Newark, no? Sì. Io e un mio amico siamo andati in Costa Rica in vacanza quest'inverno. Cioè, tu non puoi capire la differenza tra l'aeroporto della Costa Rica, che in teoria dovrebbe essere, non dico, dai, un paese in via di sviluppo, non ne diciamo di più, e Newark. Cioè, è il contrario. Cioè, l'aeroporto della Costa Rica, di San José, è bellissimo. Cioè, potresti leccare il pavimento, pieno di negozi di tutti i tipi, la gente tutta educata, tutta simpatica, che sa l'inglese, che ti risponde, eccetera. Anche in forma, fisicamente. Newark, una merda, tutto un casino, tutti seduti anche lì, non si muovono, hanno i tablet direttamente. Sai dove ti siedi nei salotti dove attendi gli aerei? Non devi più neanche andare al bar, perché ciascun sedile ha il tablet e tu ordini da lì e ti arrivano
Sì, come Wall-E.
Esatto, come
mi viene in mente Wall-E.
E poi chiedevamo alla gente, nessuno che ci ascoltava ci sapeva dare istruzioni. Insomma, una situazione un po' confusionaria anche. Poi io ho fatto l'abbonamento a un American Express che mi dà la possibilità di andare nelle lounge, no?
Oh,
e allora sì,
bravo.
Grazie. E allora ho detto, vabbè,
hai incontrato i ricchi lì,
esatto. No, ma non puoi capire, cioè, la lounge di Newark, non ho mai visto una cosa così. Cioè, c'era vino e champagne gratis all'abbonamento, no? All'infinito. Le docce non erano docce, c'era praticamente un monolocale che tu potevi tenerti anche per un'ora, mezz'ora e fare la doccia, e aveva tutti questi schermi con atmosfere che si vedevano da naturali, 8000 come si dice, accappatoi, bellissimo. Queste postazioni di lavoro sono dei cubicoli con 8000 schermi anche lì, che puoi caricare tutto, e ti arriva il cameriere e ti porta la roba, e incredibile. Sì. E tu esci da quella lounge e sei nella merda. È incredibile.
Quindi sei tornato indietro.
E io, esatto. E quindi ho detto, ma caspita, ma è incredibile. Cioè, come fa a non esserci negli Stati Uniti un movimento anti-elitario così in grado di scardinare? Perché forse culturalmente non ce l'hanno quella roba. Cioè,
È una domanda ottima che mi sono posto anche io, ma anche semplicemente a un livello molto più terra-terra di come non si scatenasse una microcriminalità o una, per esempio, ci sono delle zone, diciamo, dove tu puoi entrare nelle case facilmente, non c'è praticamente nessun controllo, non c'è nessuna barriera, non c'è nessun cancello, sono di legno, le rompi, e dici, se in Italia qui sarebbero già venuti, perché sai, ci sono povertà, e invece non succede. C'è una veramente segregazione, anche proprio i poveri vivono con i poveri, i ricchi vivono con i ricchi, no? E viene accettato. Questo è parte della cultura americana, e non so cosa dirti.
E loro hanno, sicuramente a livello, nella loro, diciamo, religione, che è la stessa nostra, con una piccola deviazione appunto luterana, non mi addentro troppo perché non sono proprio un esperto, però c'è dentro una sorta di fatalismo, nel senso che se tu hai ottenuto una certa fortuna, una certa ricchezza, è perché Dio l'ha voluto, e perché quindi è giusto che tu l'abbia. Se io sono sfigato, perché ancora devo fare un lavoro su me stesso per arrivare al tuo livello. Quindi la società un po', cioè, come dire, il governo, lo Stato è un po' fuori da questo dialogo. Sì, sì. È il contrario dei francesi, proprio l'opposto, esatto. Dove prima c'è lo Stato e poi c'è l'essere umano.
No, è così, diciamo, per loro. Allora, il mantra in America è che è il paese delle opportunità, e quindi se ce la fai è perché sei tu che sei riuscito a sfangarla, che certo. Sei stato bravo, se non ce la fai sono cavoli tuoi, quindi arrangiati. È un po', e questa evidentemente viene tutto sommato permea la società e viene accettata e fa parte della loro cultura entro certi limiti.
Certo. Sì, poi sono un paese nato pochi secoli fa, ma con la conquista, dove uno si spingeva verso certo. Occidente sì, sì. E rischiava la vita.
Certo. Sono stato in Arizona in novembre, tra l'altro un posto interessantissimo, poi se vuoi ti racconto, e in un centro di un deserto, no? E diciamo, deserto dell'Arizona, tu ti
bellissimo,
immagini,
tra l'altro.
Sì, bellissimo,
posto bellissimo,
ma tu immagini i pionieri che per settimane attraversavano delle zone completamente aride, senza sapere cosa arrivava dopo, in un territorio dove non c'era nulla, perché... diciamo, gente che deve avere una forza della disperazione dietro per sì. poter andare avanti, che esatto. oggi non c'ha nessuno, per fortuna.
Sì, poi secondo me la geografia incide molto sulla psicologia e sulla cultura dei popoli. Cioè, un posto come l'America, o come la Russia anche, ha, come dire, ha uno spirito diverso rispetto magari un europeo, anche per un fatto geografico, per un fatto proprio di spazi, per esempio.
Certo. Bello, sì, 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 quello è anche vero. Cioè, è chiaro che loro hanno, diciamo, delle dimensioni, degli spazi completamente diversi. Comunque, in questo posto, ti racconto dove, che cosa c'è, perché è interessante, si allaccia anche al problema ambientale, eccetera. C'è un posto dove fu fatto un esperimento negli anni 90, se uno va su internet lo trova, si chiama Biosphere 2. È un esperimento che fu progettato, finanziato da un privato con una somma enorme, per fare una specie di serra enorme, che è grande, diciamo, come svariati campi di calcio, e al cui interno si potessero porre delle persone con una certa area da coltivare, e queste persone potessero sopravvivere bene solo di quello di cui producevano all'interno di questa cosa. L'acqua era riciclata, l'aria era riciclata, l'unica cosa che proveniva dall'esterno era l'energia, ma tutto il resto era sigillato, chiuso, e ancora lì funziona. Misero dentro 8 persone, mi sembra, e avevano dei campi immensi, e tutto in una serra, quindi tutto chiuso, come un po' il film, quello, diciamo, non mi ricordo più come si chiama, quello dove...
Truman Show.
Esatto, no. Truman Show, bravo. E dopo 2 anni, ma forse neanche hanno dovuto interrompere, per 2 motivi. Il primo...
Impazzivano questi.
Stavano morendo di fame. Ah. Cioè, con tutto questo terreno e questa cosa, non riuscivano a produrre abbastanza cibo per sopportare 8 persone. E poi litigavano da pazzi, e quindi non hanno dovuto farli uscire. E questo esperimento era fatto per vedere se si può colonizzare, se possono colonizzare i pianeti. Ecco, la chiudo lì.
Ma infatti c'era... No, rido perché quelli che seguono questo podcast sanno che io ho i miei tormentoni, sì. Dico sempre le stesse cose. Però uno dei miei idoli, insomma, è questo regista tedesco che adesso vive negli Stati Uniti, che si chiama Werner Herzog, no?
Sì.
E lui è... Mi ricordo, lo seguo in tutto quello che fa da sempre. E quando si trattò di parlare dello spazio, lui disse: caspita, non ho mai mandato un regista in gamba a fare delle immagini belle dello spazio, invitatemi, perché secondo me ci perdiamo tanto, no? Voglio essere... Oppure anche quando ha intervistato Elon Musk, tra l'altro in un documentario, un film suo documentario che si chiama Lo and Behold, sulla tecnologia, che secondo me potrebbe piacerti, perché parla un po' delle tematiche anche legate al mondo dei tuoi libri. Diceva Elon Musk, l'ha intervistato, Elon Musk aveva una faccia che sembrava... Cioè, non so come dire, al limite dell'essere posseduto da qualche entità, però affascinante. Herzog fa: se hai bisogno di un volontario per andare anche una missione suicida, io, tra virgolette, suicida, a Marte io ci sono, su Marte ci sono. Lui fa: ok, va bene. Poi in realtà adesso, nelle ultime interviste che ho letto, lui dice: ma francamente, dopo che ho capito come si vivrebbe su Marte, non ci vorrei più andare. Cioè, che senso ha? Non è fatta per noi. Secondo me non ci andranno mai. No. La mia opinione è che non ci andranno mai. Poi sbagliamo sempre sul futuro, però stante le tecnologie di adesso, Che senso
ha? Non ha nessun senso. Io sono convinto sul fatto che non ha nessun senso. E questo esperimento, e soprattutto esatto. Se uno ci va, perché è una struttura immensa, cioè una struttura enorme, che tra l'altro adesso le piante sono cresciute, quindi c'è dentro una giungla vera e propria dentro questa specie di serra, e ti rendi conto che appunto non era sufficiente per autoalimentare un numero molto ristretto di persone. Quindi sono esperimenti che non è sostenibilità, non è sostenibile, almeno per quello che noi possiamo intravedere adesso.
Quindi nella tua, diciamo...
questo qua, guarda.
Sì, 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 no, lo sto vedendo anch'io, esatto, fighissimo.
Esatto, bravissimo questo.
No, ma l'avevo visto, tra l'altro mi sa che è proprio Herzog che l'ha citato questo progetto, ma è incredibile. Sì, è sì. Come si suol dire, una cattedrale nel deserto.
Vedi quella cupola là dietro, quella specie di calotta?
Sì.
Allora, siccome è tutto sigillato, l'aria è chiusa all'interno, quando la temperatura esterna sale, l'aria si dilata. Allora, se tu non fai un sistema adatto, quello ti esplode come un palloncino. Allora, lì dentro c'è un disco enorme di alluminio che sale e scende, perché c'è tutto collegato in modo da consentire all'aria di dilatarsi. Tu pensa cosa è costata quella roba lì, e l'hanno abbandonata dopo 3 anni di esperimenti.
Mi sa che adesso è tipo un museo. Cioè,
è un museo, è un museo. Diciamo, di biodiversità. Insomma, diciamo,
beh, comunque c'è tante recensioni positive, sto vedendo. Comunque è una roba che viene visitata, si vede che deve essere affascinante da vedere.
Non c'è molto altro da vedere. Cioè, non è Roma, ecco, quindi diciamo.
Anche quello è vero. No, beh, mi fa specie perché volevo dire proprio questo. Quindi tu non credi che siamo una specie multiplanetaria o interplanetaria, come qualcuno sostiene? Cioè, nell'uomo, nel posto Homo sapiens sapiens, non la...
Io credo che il nostro pianeta sia questo, sia bene che cerchiamo di trattarlo bene e di fatto di convivere e di rendere, diciamo, la nostra presenza non... Cioè, non possiamo andare oltre, perché stiamo veramente un po', diciamo, disequilibrando il sistema. Questo ormai ce ne si è resi conto, e quindi concentriamoci sulla Terra, dai. Cioè,
mi sembra una reazione veramente poco...
È una fuga in avanti, esatto. Che non serve a niente, scusa.
Vabbè, siccome questo pianeta... Vabbè, Elon Musk non è che dice che a causa dell'inquinamento noi dovremmo scappare dal pianeta. Lui dice che comunque prima o poi il Sole si spegne.
Ah sì, sì, 2 miliardi di anni.
Però... cioè, mi sembra un po' too much. Cioè, però. Proprio, sì. È come dire, guarda, noi non sappiamo se arriviamo tra 200 anni. Ma, questo sta pensando a 2 miliardi,
esatto,
capito?
Cioè, sicuramente noi siamo finiti prima che il Sole si spegne. Cioè, non c'è dubbio. Quello è l'unica certezza.
Sì, cioè, tra l'altro sentivo proprio i dati che davi, vabbè, che sono quelli pubblici, che anche se noi smettessimo di emettere CO2 in questo momento, comunque avremmo un aumento della temperatura solo con quella che abbiamo già messo in circolo.
Di circa un grado, sì.
E perché quindi tu scrivi un libro che si dice... che si intitola Viva la CO2.
Allora, se il libro l'ho scritto...
Sei un catastrofista, sei... Non
so. No, tutt'altro. Però il libro l'ho scritto perché una sera davanti alla televisione, come racconto nell'introduzione, mi compare la pubblicità, ma qui si può citare, no, non la cito, la
certo.
Pubblicità di un'acqua minerale,
ma sì.
La quale, diciamo, comincia a dire che sono molto ecologici, sì, sostenibili, eccetera, già ti viene un po' il nervoso, perché insomma l'acqua esce dal rubinetto e invece questa qui viene portata avanti e indietro in bottiglie di polietilene. Ma poi lo slogan finale veramente l'ho trovato fantastico, dice: viva la natura, abbasso la CO2.
Che comunque è una parte della natura, poi la CO2.
Allora, esatto.
Come
esatto.
Se fosse un agente esterno.
Esatto. E allora ho detto, devo scrivere un libro. E per riassumere il libro, quelli che non... Io faccio 3 domande alla gente. Diciamo, prima domanda, si può vivere senza l'acqua? Risposta ovvia, no. Senza acqua noi non viviamo. Seconda domanda, possiamo vivere senza la luce del sole? E la risposta altrettanto è ovvia, è no. La terza domanda è, possiamo vivere senza la CO2? Oh, ma sai che molte persone anche colte mi dicono, ma sì, senza la CO2 possiamo vivere, col cavolo. Se la CO2 viene a mancare, noi siamo finiti, esattamente come se non ci fosse più l'acqua, non ci fosse più il sole. Perché CO2, acqua e sole fanno la fotosintesi, che è tutto quello che è il ciclo naturale. Quindi dire abbasso la natura, viva la natura, abbasso la CO2, è stato uno slogan veramente delirante. E ho detto, scrivo un libro, non lo leggerà nessuno, però almeno... diciamo, mettiamo le cose in chiaro, ecco, quindi racconto poi tutto quello che è la storia, diciamo, della CO2, come si è formata, come si è accumulata e anche forse come si può affrontare il problema, che non è banale.
E E come si può affrontare?
Sì, visto che sei chimico, mi viene subito.
No, pensavo che dicessi, visto che sei qui, dice.
No, no, come
sì, da un punto di vista di un
catturiamo,
chimico,
no? Un po' di...
No, guarda, il problema ambientale è un problema estremamente complesso. Purtroppo, molto spesso, non qui, ma le risposte che uno può dare sono sempre, diciamo, in tempi estremamente corti. La gente dà delle risposte tranchant. Si può fare così, ho fatto cosa, col risultato che poi si crea più confusione che altro. Allora, secondo me il problema va affrontato sotto molti aspetti. Dico subito che la prima cosa dovremmo cambiare i nostri modi di vivere, i nostri costumi, i nostri consumi. Quindi, diciamo, la cosa più difficile è quella. Secondo, dobbiamo produrre energia in modo diverso, perché questo è un dato di fatto. Il benessere è legato all'energia. Abbiamo vissuto alla grande per due secoli, soprattutto l'ultimo secolo, consumando una quantità enorme di combustibili fossili, facendo quello che abbiamo visto. Noi abbiamo vissuto benissimo, dobbiamo fare in modo che vivano bene anche le generazioni future, dobbiamo produrre energia in altro modo. E non ci sono molte strade, ci sono o le energie rinnovabili, che sono le uniche che abbiamo adesso, o il nucleare, che ha tutti i suoi problemi, e basta, perché poi la fusione è una chimera al momento. Quindi, prima cosa, dobbiamo investire sulle rinnovabili e farlo in maniera decisa, senza se e senza ma. Poi, da lì si possono fare tante altre cose, ma senza tanta energia non si fa nulla.
E cosa ne pensi dei movimenti giovanili adesso che fanno queste azioni un po' eclatanti, infangando?
Penso che abbiano ragione sull'obiettivo, ma ho paura che facciano più danno che beneficio, perché come sempre poi irriti, diciamo, e quindi oggettivamente non è il modo. Mentre è vero, e lo dico sempre anche questo, che di questi temi si parlava anche 20 anni fa nell'ambito degli addetti ai lavori, ma è stata Greta Thunberg, cioè una ragazzina di 15-16 anni, che è riuscita a smollare e a cambiare il paradigma. Quindi i giovani hanno un potere enorme se è usato bene. Qui secondo me non è usato bene, ecco, diciamo, queste azioni.
Sì, cioè, e l'altro giorno leggevo un articolo addirittura che i verdi inglesi vogliono vietare il barbecue. Cioè, io voglio dire... Se, ecco, una domanda che voglio farti.
Ma perché piove
secondo
troppo?
Te,
perché piove,
sì. Secondo te, vietando il barbecue, potremmo salvarci dalla fine del mondo?
Secondo me sì, anzi, è proprio... Cioè,
professor dici, Pacchioni, ce lo dica.
È la via.
Questa è la via. Questa è la via. Come dice...
Adesso estrapoliamo questa clip. Professor Pacchioni a dice fermate, esatto, i barbecue.
Esatto. Non dovevamo dirlo, ma in realtà è il finale del libro. L'abbiamo spoilerato. È tutto nei barbecue. No, perché poi... cioè, ma incredibile. Ecco, no, però una domanda seria te la devo fare. Ma tu hai fiducia nell'uomo? Cioè, perché ogni tanto io sono andivago, nel senso che poi leggo ste cagate e dico no, vabbè, ma finiamo tra 60 anni, non ci siamo più. Però poi alla fine, boh, non lo so, mi sembra che ho sempre la speranza, magari vana, magari sono un ottimista naif, che poi nell'ombra, nel silenzio, fuori dai media, fuori dai riflettori, ma persino, ti dirò di più, al telefono, i servizi segreti russi e quelli americani che si dicono dai, oh, va bene, sì, questo, però, cioè non ci credo che poi alla fine noi veramente andiamo a suicidarci così, e persone come te... Cioè, dietro ci sono. Vengono sempre contattate quando c'è da fare una scelta. Per quanto i politici possono essere ignoranti e sembrare deficienti, però da qualche parte poi chiedono un supporto a chissà le cose. Dimmi che non siamo in mano a.
No, ma io sono moderatamente ottimista, nel senso che, diciamo. Anch'io la penso come te, e mi rifaccio di nuovo a Primo Levi. Primo Levi, appunto, conclude alcuni di questi libri che sono veramente, da un certo punto di vista, visionari e un po' inquietanti, perché lui ha lanciato i messaggi. Non sono stati colti, ma c'erano tutti. Però lui dice proprio nel retto copertino di uno degli ultimi: dice l'uomo, favaro di se stesso, saprà fermarsi nel suo viaggio prima di arrivare alle colonne d'Ercole, cioè prima di oltrepassare il punto. E io penso anch'io, cioè perché, e lo vedi un po', effettivamente le reazioni cominciano a esserci, il problema ambientale è uscito fuori, è chiaro che non si può pretendere di risolverlo in 5 anni, in 3 anni, neanche in 20, però il processo è stato messo in atto. Quindi io sono abbastanza convinto che verrà fatto qualche cosa e che si andrà verso un nuovo equilibrio. Ecco, sulle questioni che dicevamo prima del governo del mondo, eccetera, eccetera, siamo in una fase di regressione, ok? Però, di nuovo, il mondo va su e giù, non è che dobbiamo sempre vederlo perché siamo nella fase di derivata negativa che deve andare sempre giù. Ci sono anche i momenti in cui poi si risolleva, ecco.
Esatto, è la stessa cosa che inconsciamente ho pensato anch'io. E anzi, è come se questi momenti di down servano per darsi la rincorsa per ripartire.
Esatto. Beh, io sono un po' più pessimista nel senso, giusto per, nel senso che secondo me comunque sia il mercato e l'economia è un grosso problema per invertire questa tendenza. E ho come l'impressione che queste ondulazioni in realtà sì ci sono, ma come dire, l'onda bassa sia forse una crisi veramente grande che riassesti un po' tutto il sistema, quindi intendo anche crisi a quel punto demografica intesa proprio come riassestamento verso il basso della popolazione. In quel caso allora il mondo dopo questa grossa crisi si potrebbe riorganizzare, però secondo me veramente ci vorrà uno shock grosso, perché questa tendenza vedo che comunque sia rimane sempre ad inseguire la legge del mercato.
Sì, noi vogliamo arrivare a un punto di equilibrio senza shock drammatici, perché è chiaro che gli shock drammatici ti riportano a rinormalizzarti o a ricollocarti. Ma io non so, cioè, allora è evidente che ci sono gli alti e bassi, li vediamo, e l'economia di mercato capitalistico in cui siamo, bene o male, detta le regole, non è che si può uscire tanto da lì. Però ripeto, sono fiducioso nell'uomo, come insieme, diciamo, di persone che poi alla fine trova delle soluzioni. Ecco, quindi è chiaro che ci sono dei momenti, perché noi poi tendiamo a vedere sempre tutto nel momento storico nostro, in questa piccola fase, no? E da lì cerchiamo di estrapolare, però non è facile, diciamo, tra quello che è successo ieri e quello che succede domani, prevedere. Io penso che ci saranno delle vie d'uscita, ci saranno delle
soluzioni. Sì, anche perché quello che dici te, Joe, lo capisco, però abbiamo appena avuto uno shock importante e non è servito a niente, anzi mi sembra che, mi ricordo che durante il Covid qualcuno, io leggevo gli articoli, cioè non saremo più, non viaggeremo più come prima, non faremo più i viaggi come prima, perché adesso abbiamo scoperto la bellezza che abbiamo vicino a casa nostra. Io mi ricordo io abito a Como, quindi tutta la zona della Valtellina di là erano tutti contenti perché finalmente la gente non poteva andare all'estero e le case piene, il turismo, e i giornali dicevano la gente capirà, non tutti, capirà che non serve andare in Colorado, sa il cavolo, oppure che ne so, perché le bellezze ce le abbiamo intorno a casa. Boom, finito il Covid e la gente tra un po', non so, prende la nave veramente per andare sulla Luna.
Sì, però io parlo di shock molto più grossi, cioè lì abbiamo avuto lo 0,0 di morti a livello mondiale.
Guarda, io ecco, una buona domanda, che tipo di shock potrebbe essere uno shock che possa veramente scioccare l'umano? Cioè, quando tu vedi che tu pensavi di essere un essere superiore a qualsiasi cosa e vieni rinchiuso in casa come un topo in tutto il mondo per mesi, che cazzo vuoi di più? Ok, non sei morto, ma sei rinchiuso in casa. Guarda che adesso noi ne parlavamo prima con Gianfranco per iniziare, ma non potevi neanche immaginare che ci fosse qualcosa che potesse rinchiudere in casa un uomo così evoluto che riesce a parlare al telefono e vedere uno in Australia in tempo reale. Cioè, guarda, è incredibile. Poi, ovvio, non ci sono stati morti, non ci sono stati, però, insomma.
Non lo so, io, diciamo, personalmente apprezzo molto di più adesso certe cose. Devo dire la verità, sì. Diciamo, il fatto di essere qui a fare questa chiacchierata adesso per me non è una cosa scontata.
Anzi, quasi è come il digiuno intermittente, no? Non mangi per un giorno e poi ti godi di più.
Quello che io temo vero, veramente come shock, non è uno shock né di guerra né di Covid, né, è lo shock finanziario, perché noi viaggiamo su un sistema, una bolla sostanzialmente, dove di fatto la quantità di denaro circolante 6-7 volte la ricchezza reale, no? È tutto basato su io ti presto e quindi io mi aspetto che tu mi restituisca. Ecco, questa cosa qui è una cosa che è un po' che, cioè, spero di andarmene prima che venga giù il castello di carte.
Beh, ecco, quello, guarda, io non so se lo sai, ma ho un progetto di formazione finanziaria e noi lo diciamo da tempo questa cosa. Ad esempio la grossa inflazione che c'è in questi anni l'avevamo prevista, perché comunque con tutti gli stimoli che sono stati fatti durante il Covid, prima o poi era ovvio. Non solo la crisi che c'è stata con la... difficoltà che hanno avuto gli stati a ripartire dopo due anni in cui non si poteva far circolare le merci in una maniera al ritmo di prima, e poi c'è stata la guerra e attualmente la crisi internazionale con una sorta di tendenza alla deglobalizzazione che oramai è inesorabilmente iniziata, e questa cosa non si torna più indietro perché sono state fatte delle scelte. Tu che hai lavorato all'IBM lo saprai. Si sta cercando di fare quella cosa che si chiama reshoring, cioè riportando indietro cose che prima venivano costruite nei paesi tipo la Cina e l'India, adesso cercano i paesi occidentali di farli da noi. E, un impatto prima o poi accadrà sicuramente, perché comunque la smaterializzazione della ricchezza, la virtualizzazione della ricchezza e la monetarizzazione della ricchezza prima o poi farà pagare dazio, e non oso immaginare, perché quella effettivamente potrebbe essere veramente la per esempio abbiamo visto un mese fa che è fallita Credit Suisse, che voglio dire, anche quello chi l'avrebbe mai immaginato?
Certo. Se tu svizzeri.
Esatto, cioè se tu mi dici prevedi il futuro, ma anche solo sei mesi fa. Poi c'è il mio socio Enrico che era un po' di mesi che mi diceva guarda che Credit Suisse e anche Deutsche Bank sono messe male, però Credit Suisse, cioè sono due parole che Credit Suisse sono quasi dei sinonimi, cioè Swiss Credit, cioè non puoi separarli. Fallisce la seconda banca più grossa della Svizzera. Ma come della Svizzera? Cioè, lì effettivamente inizia a dire qualcosa di... Perché poi dietro c'è un tema globale. Mentre sì, negli Stati Uniti nel 2008 ci fu una crisi che fu una crisi veramente locale americana, che poi essendo...
Propagata, sì.
Esatto, propagata. Invece qua stiamo parlando proprio di una crisi bancaria internazionale che potrebbe veramente fare dei danni clamorosi. E tra l'altro hanno creato un precedente agghiacciante, di cui pochi parlano, tranne la Christine Lagarde che l'ha tirato fuori e ha ragione. Cioè, la banca Credit Suisse è fallita e hanno rimborsato gli azionisti e hanno bruciato tutti i soldi degli obbligazionisti per la prima volta nella storia. Questa roba è clamoro, puzza veramente di cataclisma. Cioè.
Guarda, è chiaro, d'altra parte, sempre per mettere un pizzico di ottimismo, è anche vero che abbiamo attraversato negli ultimi 15-20 anni appunto delle crisi profonde, per esempio quella appunto della Lehman Brothers, la crisi del Covid, eccetera, e alla fine comunque il sistema ha dei meccanismi di compensazione, chiaro, con delle grosse coste sociali, eccetera, eccetera, però non è venuto giù tutto. Io spero che così continui, ecco, diciamo, quindi...
Tu che vedi i ragazzi tutti i giorni, per fortuna, beato te,
ti invidio tantissimo. È bello il mio lavoro, perché io invecchio ma non mi accorgo perché ho sempre davanti i ventenni.
Tutti i professori vengono qua, non sono come loro coetanei, cioè possiamo fare un dialogo come tra coetanei noi, perché avete la fortuna di stare in mezzo ai giovani. E che tipo di energie ti danno, e se hai visto delle differenze rispetto alle generazioni precedenti?
Si vede chiaramente un cambiamento, diciamo, rispetto alle generazioni precedenti. Diciamo che, guarda, per esempio, ti dico una cosa, dopo il Covid, che abbiamo ripreso a fare lezione in aula, ecco, quelli che erano lì li ho visti veramente prendere appunti, diciamo, partecipare, cioè era un ritorno a una normalità che gli è mancata, no? Quindi questi shock, è vero, ad alcuni hanno segnato perché hanno creato problemi psicologici, eccetera, ad altri gli hanno fatto apprezzare che, insomma, la scuola, tutto sommato, andare a scuola tutti i giorni non è proprio quella cosa che ti ruga, insomma. E quindi, diciamo, ho visto anche delle reazioni positive. E per il resto, chiaramente, le persone, i giovani cambiano. L'università forse fa fatica a cambiare nello stesso modo in cui cambiano le generazioni, però devo dire anche che non è neanche troppo male, nel senso che alla fine è anche bene avere qualche cosa a cui sai ti riferisci, di solido, di consolidato, di comprovato.
Quindi, come facciamo noi ad avere ancora delle università così belle? Cioè, noi ho visto le classifiche, siamo in vetta, cioè abbiamo un'eccellenza, no? O sbaglio?
Ma non solo, guarda...
Cioè, sembra che va tutto a rotoli, sto paese, invece abbiamo delle università della Madonna.
Posso dire perché al di là dei ranking e delle valutazioni, sì, cioè tantissimi ragazzi sono laureati, sono andati a lavorare all'estero o sono andati a fare,
ecco, questo è il problema, sì, ma stiamo fabbricando
sono apprezzati, sono estremamente apprezzati,
ci credo.
Quando noi mandiamo là un ragazzo italiano, sono subito, dicono ah sì sì va bene, perché è un prodotto ottimo, diciamo, non dico eccellente che un termine non mi piace, ma un prodotto assolutamente di alta qualità. E quindi il nostro sistema scolastico, non solo quello, diciamo, scuola secondaria, primaria, diciamo, anche lì ha delle grosse, diciamo, un po' macchie di leopardo, sì, no? Però sono un fracco di insegnanti bravissimi che danno un fracco di se stessi. Purtroppo questa cosa non è molto valorizzata nel nostro paese. Perché guarda che lì la chiave, quando anche parlavamo prima, il metaverso, cioè i ragazzi vanno educati, gli fatto vedere, portiamolo a fare dei giri appunto su Sentiero Italia, no? Piuttosto che non stare in classe a fare cose che poi fanno anche a casa, no? Diciamo, quindi secondo me la scuola deve essere veramente il volano dell'uomo.
Vuoi
del
dire che tu vuoi portare i tuoi studenti a fare lezione sul Sentiero Italia?
Guarda, io un po' lunghetta come lezione.
Se io fossi un geologo, perché i geologi li portano effettivamente a fare le lezioni anche in campo. Io purtroppo sono un chimico, devo fare le lezioni a lavagna, certo, in laboratorio, ecco, però di fatto.
Poi ora fanno il liceo del Made in Italy, quindi.
Ah, sì, ho visto. Che cosa vuol dire? Io non ho capito. Cos'è quella
e non
roba
si è capito bene.
Cosa vuol dire il liceo del Made in Italy?
Ma allora, da quello che ho compreso, ci sono delle cose, vabbè, che anche uno dice, ok, educazione civica più approfondita, sì, impresa, e soprattutto impresa legata all'industria italiana, ai valori italiani. Però dopo lì c'è un po' quella retorica dell'italico prodotto.
Sì, no, probabilmente tu dici, andiamo a studiare quelle che sono... Beh, non è male come idea iniziale, sì, cioè il fatto che le nostre eccellenze storiche, che ne so... l'artigianato, la manifatturiera di qualità.
Vino, cioè se è una sorta di intelligente sensibilizzazione prima che insegnamento tecnico, secondo me, cioè anche creare una cultura...
Ma certo, allora, tra l'altro vedevo un'intervista di Brunello Cucinelli l'altro giorno su TikTok, tu pensa? Ma ogni tanto su TikTok c'è anche una roba interessante, e diceva che lui, pagando di più i suoi fornitori, perché lui è imprenditore etico, eccetera, quindi mette al primo posto l'essere umano, eccetera, ha permesso a un sacco di piccoli artigiani italiani di fare il trasferimento generazionale, perché se no, giustamente, se il papà non guadagna una mazza, cioè il figlio dice, vabbè, papà, io me ne vado a fare il manager. Se invece viene pagato il prezzo giusto all'artigiano, il figlio gli piace fare il lavoro del padre ed è una roba sana e si mantengono le tradizioni.
Trasmettere questo, che per esempio l'economia italiana non può competere sulla globalizzazione, ma magari sull'eccellenza, e quindi mostrare quali sono gli esempi positivi studiandoli.
Io però penso che la scuola debba soprattutto aprire la mente, cioè rendere curiosi, più che andare a fare delle cose un po' più si settorializza, meno si diciamo dà quella visione. Io anche ai ragazzi lo dico sempre, guarda, cioè noi insegniamo delle cose, ma il metodo è la cosa più importante che impari, perché poi quello lo devi applicare anche dopo, dovrai continuare a imparare, quindi è quello che si cerca di fare, se no non lo so, questa cosa io non l'ho molto studiata, però ecco, dobbiamo anche considerare che è vero che non c'è più la globalizzazione, ma non siamo neanche più un villaggio, ecco, quindi oggettivamente facciamo parte di un'Unione Europea, insomma ci sono tutti dei valori che sono condivisi, poi valorizzare le nostre cose ci sta, per carità, ma non farsi un liceo dedicato mi sembra un po' uno slogan, francamente.
Mi hai fatto cambiare idea all'istante. Effettivamente ne parlavamo anche prima, cioè riportare l'umano al centro.
Certo,
secondo me è la base per tutti i cambiamenti positivi.
Ma io farei fare il liceo classico a tutti, tanto per essere, capisci? Perché poi, diciamo, ripeto, studiare la nostra storia, il classicismo, sembra una cosa staccata dalla realtà, no? Ma in realtà ti dà dei fondamenti, no? Ti dà, diciamo, veniamo tutti dai greci, veniamo tutti dai romani, quindi ci sono degli aspetti culturali che altre popolazioni non hanno, non perdiamole, perché secondo me è un valore assolutamente unico.
Tra l'altro, a proposito degli Stati Uniti, c'è un tema legato al fatto che loro, sai, che possono scegliere poi i vari percorsi accademici, quindi fanno cherry picking delle lezioni, dei corsi. Nessuno studia più le materie classiche,
certo.
Cioè stanno scomparendo. E ho letto un articolo che diceva che questo è un problema gravissimo, perché per esempio Io li voglio bene Elon Musk, mi sta simpatico, cioè voglio dire, sono curioso, non ho un giudizio monolitico, anche perché fa, tipo ieri ho visto che sai che se tu sei giornalista e mandi una mail a Twitter dicendo sono già, ti risponde in automatico con l'emoji della cacca. Cioè questo è Elon Musk, cioè voglio dire siamo proprio, perché i giornalisti secondo lui sono bla 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 il male del mondo. Però questi studiosi dicevano, ma adesso siamo in una fase storica in cui chi domina il mondo? Quelli come te, Gianfranco. Cioè, no, quelli come
magari.
Te. Cioè, gli imprenditori della tecnica sono la nuova classe dirigente. Barbero direbbe, il famoso nostro storico, diceva, allora, durante gli antichi romani la classe dirigente erano i soldati, i guerrieri, eccetera. Poi nel Medioevo sono stati...
Impiccati, avrebbe detto.
Poi sono stati squartati dalla generazione successiva. E poi sono stati, che ne so, i cavalieri, e poi sono stati, che ne so, i vescovi, sa il cavolo, e poi finalmente i commercianti, gli imprenditori, i banchieri, i banchieri secondo me sono ancora lì per, e adesso siamo nella fase dell'imprenditore tecnico, che è il leader, la classe dirigente leader della nostra società. E questo studio diceva, il problema è che questi hanno studiato solo materie ingegneristiche e quindi non sanno come affrontare ad esempio le tematiche di tipo ChatGPT, ho capito. E giustamente quelli è un atto di... si sono fermati perché dicono, guarda, noi volendo possiamo inventare delle robe incredibili, però effettivamente magari facciamo dei danni. Perché loro non hanno la conoscenza dell'uomo, dell'interiorità, lavorano proprio solo dal punto di vista scientifico.
Questo è giustissimo. E adesso sono curioso di vedere come andrà avanti questa storia di ChatGPT e diciamo del controllo sociale, appunto, diciamo, per quelle che possono essere tutte le conseguenze. Onestamente faccio fatica a vedere, diciamo, diciamo che ho provato a interrogare ChatGPT su di me e sono venute fuori delle cose bizzarre. Beh, era la versione 1, per cui immagino che col tempo poi tutto questo venga migliorato. Io lo vedo come tutte le cose, lo vedo come uno strumento, però per poter usare le tecnologie come strumento devi avere una formazione culturale solida, questo è il problema. Devi vederlo non come la soluzione di tutti i problemi, ma come un ausilio. E allora noi emergiamo comunque come il dominatore della tecnologia, senza esserne dominati. Per questo c'è bisogno di formazione scolastica robusta e ampia, secondo me. Quindi investirei su quello, soprattutto.
Tra l'altro prima, tra le righe, mi piace leggere tra le righe delle persone che vengono qua, e mi ha colpito molto quando hai detto che tu questo libro sulla CO2, che si intitola Viva la CO2, ti è venuta voglia e l'energia di scriverlo dopo aver visto una pubblicità in cui, dai, un po' ti sei indignato alla parola giusta, dispettito. Quello è un esercizio incredibile quello che hai fatto, perché dovrebbe essere di insegnamento a molti che... Cosa fanno? Vedono una cosa che non gli va bene, vanno su social media e la scrivono, oppure vanno a commentare sotto il post di qualcuno che odiano, ma comunicando il loro odio, senza invece immaginare che potrebbe essere proprio quell'indignazione, quell'arrabbiatura, quell'emozione negativa, il piombo da trasformare in oro, che tra l'altro c'è anche un sottotitolo di un tuo libro. Cioè, riuscire a capire che la nostra più grande ricchezza sono le nostre debolezze, cioè il fatto di dire io quella roba lì non la riesco a soffrire, mi fa star male, wow, ho trovato il tesoro. Se ci lavoro e la comunico e aiuto le persone a non subire lo stesso malessere che sto subendo io, sarò in grado di stare meglio io, magari guadagnare anche qualche soldino che non fa mai male, e magari restituire al mondo una versione diversa e più saggia di quella posizione, no?
Sì, beh, non avevo tutta questa ambizione quando ho scritto il libro. Era semplicemente, diciamo, di mettere insieme delle idee, delle cose, e poi, sai, oggi io sono consapevole di appartenere, di essere un dinosauro, ormai sono in estinzione, quindi non sono... è molto più efficace fare un post o dei blog sui social da questo punto di vista. Io ho scritto un libro perché sono di vecchia tradizione, quindi, diciamo, messo insieme... Però anche perché per dire queste cose, ripeto, non è sufficiente a volte, diciamo, quel livello di una paginetta o due paginette, e quindi, diciamo, e non è un libro accademico, è un libro che scritto perché possa essere letto da chiunque. Infatti poi a me piace, sono diventato un po' più esperto con la divulgazione, quindi metto tutti gli aneddoti, le storie personali, perché di nuovo tecnologia, storia, scoperte scientifiche vanno con la storia delle persone, e quindi diciamo ho cercato di fare il piccolo contributo, ma ognuno fa il piccolo contributo, e se tutti fanno un piccolo passo poi si va tutti nella direzione giusta, ecco.
Quindi non volevi salvare il
mondo? Non volevo salvare il mondo.
Però qualcosa ti ha mosso da lì, cioè.
sì no, allora diciamo
cioè l'idea, perché anche tante persone dicono non riesco a fare qualcosa di mio perché non mi vengono le idee, ma invece le idee ti arrivano, ma prova a guardare bene come reagisci a certe cose che ti fanno arrabbiare.
Cioè non volevo salvare il mondo perché non ho la presunzione di salvare il
contribuire
mondo.
Contribuire,
esatto, diciamo, di fare il mio piccolo per salvare il mondo, questo sì, diciamo, ma questo come stiamo facendo anche adesso, di fatto, per cercare di stimolare le persone a chiacchierare, diciamo, a ragionare, a riflettere, che secondo me oggi è quello di cui c'è più bisogno, ecco.
E infatti questa moda dei podcast conversazionali che ormai è esplosa, tutti che hanno copiato noi ovviamente, no scherzo, noi abbiamo copiato gli americani, però vedo che in Italia sta prendendo molto, è interessante, cioè vuol dire che le persone sentono l'esigenza di avere un contenuto un po' più dilatato, dove si possa andare più in profondità sugli argomenti, conoscere persone che magari non sono sempre i soliti VIP che si vedono in televisione, e magari appunto come stiamo facendo noi con te Gianfranco, tirar fuori dall'università delle persone che normalmente appunto bazzicano quei luoghi, e chi come noi non ha più l'età purtroppo per stare all'università, venirne fuori. Tra l'altro voi professori ormai siete le nuove superstar, perché tra Barbero così, cioè nel senso
loro sono le sue nuove superstar. No, cioè io innanzitutto ho sempre considerato un mio dovere, diciamo, oltre a quello di fare ricerca scientifica e didattica, anche parlare fuori, cioè quindi vado a parlare nelle scuole quando mi capita, tutte quelle, e bisogna ovviamente usare un linguaggio che è quello giusto. Questo è un punto di cui non abbiamo parlato, ma veramente la connessione tra dove si produce la conoscenza oggi e la tecnologia e dove la si usa, c'è un grande salto in mezzo, e va colmato questo, perché se no si creano diciamo sfiducia, paure, diciamo, e quindi questo non aiuta, diciamo, nei percorsi che stiamo discutendo. Quindi anche lì nel mio piccolo i libri li scrivo perché per cercare, poi sai, dal libro appunto vai a parlare, di qua là, vai a fare diciamo la chiacchierata con Davide e tutto quanto, quindi oggettivamente da cosa nasce cosa. Niente, di fatto, e ripeto, l'importante è che chi fa ricerca non si chiuda nel suo ambito, ma cerchi anche di essere aperto all'esterno.
Tipo, hai qualche autore attualmente a cui ti ispiri, o comunque ultimi libri che ti hanno molto colpito, che sono usciti anche in inglese, perché i migliori non vengono ancora tradotti?
Allora, diciamo che ovviamente i libri di Harari sono stati molto, diciamo, interessanti, ho trovato molto interessanti, ho trovato risposte a domande che mi frullavano in testa, eccetera. Soprattutto il primo, diciamo, chiaramente.
Homo Deus,
o adesso poi è uscito con il nome in inglese Sapiens, adesso anche lo vedono anche in Italia con il nome Sapiens. E quindi quello molto bello. Di recente ho letto un libro di cui purtroppo non ricordo l'autore,
lo troviamo subito.
No, comunque che si chiama Inferno Digitale. Se vai a cercare Inferno Digitale è un po' tecnico, ma ti dice come noi pensiamo che internet, la dematerializzazione non abbia un impatto ambientale, ma non è così. Cioè internet e tutto quello che ci gira attorno ha un costo, per esempio, in termini di emissioni di CO2, che ormai è doppio di quello dei viaggi in aereo.
Cioè se adesso io che ho caricato questa pagina ho bruciato CO2.
Sì.
Come ho fatto a bruciare?
Tutto quello che stiamo facendo adesso. Cioè tutto, quando noi mandiamo una mail, quando scarichiamo un film, quando mettiamo le foto sul cloud. Il cloud, questo libro lo racconta abbastanza in dettaglio, sono delle enormi factory di dischi che sono ovviamente alimentati con energia elettrica, eccetera, per mantenere lì zettabyte di informazione.
Sì, come la blockchain anche. Cioè,
esatto, sono... la blockchain è diciamo energivora enormemente.
Beh, Bitcoin, ragazzi.
Quindi Bitcoin costa un fracco di soldi in termini di emissioni di CO2. Quindi questo libro qui lo sapevo già prima, mi ha dato tutti gli elementi di fatto.
Inferno Digitale, sì. Guillaume Pitron,
esatto,
è francese.
Esatto, una traduzione.
Perché internet, smartphone e social network stanno distruggendo il nostro pianeta. Wow.
Sì, lui non fa soltanto la parte internet, fa anche la parte, diciamo, materiale per fare tutto quello che ci va dietro, dai telefoni cellulari a tutto quello che serve. E quindi, no, cioè, poi diciamo, questi di quei libri ce ne sono tanti che sono punti di fonte di ispirazione, ecco.
Ma Quando ogni tanto mi blocco, poi ho 8.000 domande in testa, devo scegliere quella che voglio farti. No, vabbè, faccio quella che mi fa più ridere, perché devo sempre seguire il mio essere cazzaro. No, c'è la uno dei tuoi libri, l'ultimo forse, Il Nanomondo, dai virus al transistor. Sì, sì. E, due cose. Sì. La prima è, io ho lavorato in una vita precedente come manager all'H3G, 3 Italia, quella che adesso è fusa con Wind, quindi sì, cellulare, sì. No? E avevo nel primo stage, quando mi hanno assunto sì, come stagista, mi occupavo di cellulari proprio, sì, ero interagivo con i grandi costruttori dell'epoca che erano NEC, sì, Samsung che c'è ancora, no, ma poi all'epoca Nokia, c'era Nokia, Motorola, cioè adesso sì, non ci sono più. E quelli della NEC, mi ricordo che una volta arrivarono e andai a pausa pranzo con loro e mi dicevano, guarda che tutto quello che stiamo facendo adesso è un attimo, cambia tutto. Perché? Perché stanno arrivando i nanotubi. Dicevo, ma che cazzo sono sti nanotubi? vedrai, ricordati di queste parole. Sti nanotubi non ho mai capito cosa sono e non sono mai usciti come... a che fare con questa... cosa sono sti nanotubi?
Sì, sì, no.
Cioè,
no,
qual è questa rivoluzione che c'è dietro nel nanomondo?
Allora, nanomondo sì, nanotubo meno, molto meno. Insomma, anche, diciamo, come sempre ci sono cose che affascinano la gente più di altre, no? Per cui, no, la rivoluzione, diciamo, del nanomondo, eccetera, che poi di quel mondo che noi non vediamo. Io dico sempre una cosa, col nostro occhio noi vediamo la stella polare, che dista non so quanti miliardi di chilometri, ma noi non vediamo quello che c'è a pochi centimetri da noi. Dentro, sulla nostra pelle, un centimetro quadrato, ci sono almeno 1 milione di batteri, no? Forse è meglio che non li vediamo, però sono lì che... E noi viviamo grazie ad essi. Noi siamo stati, anche lì lo racconto nel libro, quando dici, quando eri piccolo, ti ricordi? Ecco.
Più o meno.
Ecco. Ma quanto eri grande quando eri piccolo?
Dipende.
50 centimetri? Sì, sì. Ecco, non è così. Tu quando sei stato concepito eri grande 150 micrometri, cioè 150 millesimi di millimetro, perché quella è la dimensione della cellula uovo. Nel momento in cui lo spermatozoo è entrato nella cellula uovo, tu sei nato e da lì ha cominciato a duplicarsi. Quindi nel momento in cui c'è il concepimento, noi diventiamo un oggetto che... E lì eravamo una dimensione che noi non vedremo neanche con un microscopio ottico, tanto eravamo piccoli. Dopo un mese, diciamo, della... E ancora non eravamo raggiunti al millimetro di dimensione, capisci? Cioè, quindi siamo stati piccolissimi veramente, poi siamo diventati macroscopici. Quando l'uomo è stato in grado, e questa è la rivoluzione degli anni 60, diciamo, di manipolare la materia su quelle dimensioni, cioè scale delle cellule anche sotto, creando i transistor e andando su dimensioni sempre più piccole, lì è nata la base per quella che oggi è la rivoluzione di internet, dell'intelligenza artificiale, eccetera. Sui primi, diciamo, processori, quelli che sono degli anni 70 o anche fine anni 60, c'erano qualche migliaio di transistor. Oggi sui nostri telefoni un microprocessore ha decine di miliardi di transistor.
E sono diventati miliardi.
Miliardi.
Madonna.
Sì, per cui sono
un universo.
Esatto, sono diventati noi non li vedremo neanche con dei microscopi potentissimi, sono troppo piccoli, però riusciamo a farli.
Ma un transistor, cioè cos'è? Come è fatto? Cioè,
10 miliardi.
Allora, il transistor è una cosa molto semplice, è un interruttore. È di fatto è una cosa che può essere acceso o spento, 0-1, carico-scarico. Il transistor è o carico-scarico. E questo lo puoi codificare come 0 e 1 e quindi come codice binario. E noi tutto quello che stiamo facendo, dicendo adesso, verrà tradotto in una serie di zeri e uni che sono di fatto la informazione digitale. Possiamo digitalizzare le frasi, la musica, le immagini, tutto. E questa è stata una rivoluzione epocale, diciamo, perché prima il mondo era analogico, adesso siamo diventati digitali. Quindi questo è, infatti io dico che ci sono due grandi scoperte nel Novecento che hanno rivoluzionato. Uno è la struttura del DNA. Doppia elica, perché quello ha aperto tutta la genetica e la biologia molecolare, e l'altro è il transistor, più o meno coeve, 1950 grosso modo. Il transistor ha portato il computer, il personal computer e tutto quello che ne segue, che di fatto ha cambiato la faccia del mondo. Quindi sarebbe utile saperlo, ecco, giusto perché, quindi quel libro lì racconta un po' come ci si è arrivati.
Ma ovviamente la domanda sorge spontanea.
Sì.
Nei nostri vaccini c'erano dei microchip liquidi?
No, però diciamo, no, perché... però il virus è un oggetto di dimensioni nanometriche, esattamente, è una macchina molecolare, si chiama. Macchine molecolari sono quelle che noi ci fanno funzionare. Quando noi andiamo a pranzo, mangiamo per varie ragioni. Una, per produrre l'energia che ci serve, e questa riguarda la CO2, che tra l'altro noi emettiamo, no? Ogni giorno facciamo il nostro chiletto di CO2 in emissione. Esatto. Quindi, per chi dice
quindi la l'abbassamento della popolazione abbasserebbe anche la CO2. Vedi che tutto torna, Giovanni. Stragi.
E in più c'è anche la carne coltivata che l'abbasserebbe.
Quell'altro discorso. No, quindi diciamo che il virus è un oggetto che è simile a quello che nel nostro organismo avviene, perché la biologia non è altro che un insieme di oggetti piccolissimi, diciamo dimensioni submillimetrica, submicrometrica, che fanno delle funzioni, sono delle macchine, per esempio costruiscono le proteine di cui siamo fatti. Oggi siamo in grado in qualche misura di fare delle cose simili, artificiali. I virus sono delle nanomacchine perfette, e non si sa perché esistono, perché è uno dei grandi interrogativi, no? I virus attaccano tutto, mica solo noi, no? Attaccano i cetrioli, attaccano i polpi, i pesci, le formiche, attaccano i batteri, cioè, e sono dei parassiti sostanzialmente, cioè si attaccano alla loro, da loro, infatti non è vita, perché loro non possono vivere da soli. Hanno bisogno di entrare in una cellula per potersi duplicare.
Ma qualcuno se li mangia? Perché se nessuno se li mangia, effettivamente non ha senso.
No, nessuno se li mangia. Non, allora, l'unica funzione che si dice potrebbero avere, siccome loro entrano nella cellula, prendono il DNA, il loro DNA lo mescolano con quello della cellula, che abbiano avuto un ruolo evolutivo nel mescolare il patrimonio genetico. Ma se no, non si sa perché ci sono.
Cioè, sono come delle api, in pratica.
Le api servono, però.
Fanno il miele, esatto. Almeno, diciamo, quindi diciamo...
Beh, miele di virus, magari ancora non l'abbiamo inventato. Ma...
Ah, ho capito quello che dici tu, cioè sì, che le api spostando il polline...
Sì, sono degli impollinatori.
Impollinatori, potrebbero avere quel ruolo lì avuto. Comunque, no, per dire che nel nanomondo c'è un mondo che noi non conosciamo perché non lo vediamo.
No, mi piace che non hai colto la mia, come dire, questo è già
provocazione
complottista, perché non so se l'hai fatto apposta, perché o fosse perché esula talmente tanto dal tuo mondo che non le leggi certe cose. No, perché ci sono fior di teorie, fior di siti internet, fior di account che dicono che no, qualcuno è d'accordo nel inserirci delle nanotecnologie nel corpo per controllarci, per...
Non c'è bisogno. Non c'è bisogno, ci controllano già senza iniettarci o farci...
Ma tecnicamente sarebbe possibile inserire qualcosa
adesso
che...
Adesso no, ma però non è quella la via per questo, questo accadrà, ma non per quella via. Accadrà, ma perché noi staremo sempre più portati a, diciamo, integrare le nostre capacità normali umane con delle capacità aumentate. Cioè questa storia dei microchip che sono sempre più piccoli, più potenti, più performanti, già vengono impiantati nell'organismo, a volte in genere per recuperare delle funzioni che hai perso, no? Quindi magari la vista, l'udito, la vista è ancora complesso, però ci sta arrivando. Però ci sono già persone che si fanno mettere dei microchip sotto pelle, no?
In Svezia, sapevo.
Nei paesi scandinavi, al posto del, diciamo, come riconoscimento. È chiaro che nel momento in cui questo arriverà, siccome queste cose sono anche controllabili dall'esterno, cioè comunque sono collegate a internet, cioè tu sarai più controllato ancora di quanto non sei adesso. Quindi non c'è bisogno di andare per farti i vaccini per fare quelle robe lì.
Si diceva, no? Che, chi è che era che diceva che a un certo punto saremo totalmente controllati, ma vorremmo esserlo, perché a quel punto diventerà per noi piacevole, no? Per esempio, mi viene in mente, cioè tipo... quello che hai detto tu, ma anche per esempio mia mamma ha un pacemaker,
sì, certo.
Che non è un microprocessore, però è un'entità esterna senza la quale non ci sarebbe mia mamma da 15 anni. Perché secondo te questa tecnologia, che potrebbe essere un bene per l'umanità, cioè ci vedi delle cose positive, perché ha tante persone che la vedono con perplessità, con paura, con una sensazione di controllo dell'elite che vuole controllarci?
Allora, che ci sia un bene è evidente, perché insomma è anche evidente che noi abbiamo aumentato la nostra aspettativa di vita di 15 anni in 50 anni, eh? Cioè in mezzo secolo noi siamo passati da 70 anni di aspettativa di vita a 85. Questo è anche dovuto a tutte le tecnologie e anche proprio ai pacemaker, piuttosto che non ai sensori che controllano il livello di glicemia, tutte queste cose. Quindi non c'è dubbio che queste cose ci porteranno ad avere una vita migliore, più lunga.
Che però più lunga e migliore dipende, nel senso qui si parla di quantità di vita, mi chiedo se poi dopo...
Allora, diciamo che se tu hai delle patologie o se hai... Sai, adesso ci sono persone che per esempio a causa di un trauma hanno perso l'uso delle gambe, no? Ci sono degli esoscheletri che tu puoi comandare semplicemente con degli elettrodi, diciamo, no? Che ti vengono posti sul cervello. Tu da lì comandi un computer, non è una cosa banale, ci vogliono mesi, anni di allenamento, però ti rimetti in moto, ti rimetti a camminare. Quindi, diciamo...
Però per esempio quando parliamo di medicina che tende a favorire la cronicizzazione, il mantenimento anche...
Per un altro discorso. Cioè lì si entra in un altro tema, ovviamente diciamo quando la medicina ti porta ad avere un livello di vita la cui qualità è non più accettabile, quello è un temone, sì. Non è il mio, non è il mio campo, però è evidente che è una cosa su cui... sì, ci inquieta tutti, no? di finire uno stato vegetativo e con delle specie di accanimento terapeutico e non è facile quello.
Allora, sto leggendo una notizia che non è freschissima ma l'avevo letta qualche tempo fa, che Elon Musk non potrà effettuare test con chip applicati al cervello umano con Neuralink, no? La sua azienda che
aveva annunciato qualche mese fa che voleva farlo, sì.
Porteremo i chip di Neuralink sul cervello umano nel 2023, aveva annunciato l'anno scorso Elon Musk con una delle sue sparate a metà tra propaganda e ottimismo. Le cose non sembrano andare così. Le autorità americane hanno infatti respinto il tentativo di Elon Musk, quindi parlo dell'FDA probabilmente, di testare sugli esseri umani i chip nel cervello che attualmente la sua Neuralink sta provando sugli animali. Certo. Ah, giusto, sì, lui da un po' lo sta facendo con i primati.
Sì. È quello che dicevo prima, cioè queste ricerche che vengono fatte in ambito privato, no? E che però se diventano funzionanti sono disruptive.
E lui, l'ho visto nelle interviste, lui dice che sicuramente questa cosa sarà, cioè non ci sarà più l'essere umano puro, sarà un ibrido e tutti lo vorranno avere il suo microchip perché saranno più intelligenti, più produttivi.
Ma sai,
incredibile, cioè.
Un po' incredibile. D'altra parte, diciamo, noi, cioè, la tendenza, cioè, adesso sono gli occhiali di Google, no? Diciamo che anche questo è un avvicinarsi a questo stadio, no? Cercare di integrare sempre di più delle funzioni che ovviamente sono esterne. E secondo me ci si arriverà perché... Uno, grazie alla miniaturizzazione, proprio perché gli oggetti diventano sempre più piccoli, più leggeri, più potenti.
Infatti sai che mentre parlavi tu stavo pensando proprio a la nanotecnologia e questi occhiali della realtà tridimensionale. Certo. Che il problema qual è? Che sono un carrozzone veramente attualmente pesante. Certo. Noi ne avevamo qua uno. Però con la nanotecnologia potrebbero diventare delle banali lenti a contatto.
Sì. In teoria potrebbero. Adesso questa è fantascienza al momento. Però certo, chiaramente molte cose... Insomma, se tu prendi il telefono cellulare, io dico sempre che l'uomo è arrivato sulla Luna con un computer... che era una scatola di 60 centimetri per 30 per 20, che aveva una potenza che era un millesimo, ma neanche di un telefonino di oggi, ma neanche. Eppure sono riusciti a arrivare solo uno a tornare. E è chiaro che oggi tutta quella potenza, migliaia di volte più grande, è concentrata in volumi infinitesimi. Quindi se tu proietti in avanti non c'è dubbio che sarà integrabile. Per far che cosa? Però torniamo alla domanda iniziale, no? Per far che cosa?
Tra l'altro hai citato lo spazio, che anche lì nella fantascienza degli anni 60-70 era il tema.
Era il tema, sono d'accordo.
E poi invece non, cioè, la NASA ha smesso di fare lavoro, è incredibile. Cioè.
Ma infatti io faccio sempre l'esempio che se tu parlavi a una persona negli anni 70 e gli chiedevi cosa farà l'umanità nel 2000, avrà colonizzato la Luna, andremo avanti e indietro con le navette, niente di tutto questo. Ma nessuno aveva previsto internet, salvo Primo Levi.
Sempre lui?
Sempre lui.
Incredibile. Sì. Però non è passato alla storia come
no.
L'hai riscoperto tu sotto questo punto di vista?
Sì.
Sì. Interessante. Beh, ancora una volta gli italiani ci vedono lungo su questo. Bene, grazie Gianfranco. Grazie, se qualcuno volesse seguire i tuoi lavori, dove dovrebbe orientarsi?
al podcast qui.
Ok, alla nostra puntata. Beh, se, quando vuoi tornare sei sempre un ospite gradito. È stata veramente una piacevole conversazione. Spero che ti sia piaciuta.
Sì, sì, molto. Sì, sì, grazie. Sì. Mi piace sempre chiacchierare.
Hai qualche progetto in cantiere? Nuovi libri, nuove conferenze, nuovi progetti? Adesso no, tipo ci hai detto che devi andare in America.
Sì, vado.
Sicuramente devi andare a lavorare con la CIA per i nano microprocessori, giusto?
Non lavoro con la CIA. Per ancora non
e ci denuncia la CIA e ci rapiscono presto. Esatto.
Vi deportano su Marte, esatto. O peggio su Biosphere su 2 Biosphere. Così dopo, esatto,
e noi trasmettiamo il podcast. Beh, sarebbe figo.
Sì, sì. No, vado perché vado a rappresentare un po' di lavori che facciamo, che sono un po' più, diciamo, io lavoro nell'ambito della sì, delle nuove fonti di energia sostanzialmente, quindi diciamo di come produrre energia in modo sostenibile attraverso processi chimici e quindi non inquinanti. Ecco, questo è un po' quello di cui ci occupiamo.
Ah, tipo fotosintesi.
Fotosintesi artificiale, esatto. Quello si chiama.
Wow. Frontiera.
Frontiera, esatto. E niente, per il resto, libri per adesso non ne sto scrivendo, ma comunque
no, verrebbe un'altra domanda, ma una persona come te che ha sempre lavorato alla frontiera, alla sperimentazione, e vedere che certe cose poi fatte 10 su cui uno studia ne vengono realizzate forse 0,5 non porta una frustrazione, una condizione di smarrimento, di scoramento?
No, per niente, perché in realtà il bello del nostro lavoro, oltre che sei sempre a contatto con i giovani, è la curiosità, cioè tu sei sempre alla ricerca di qualche cosa, di nuovi fenomeni, nuovi effetti o di nuove prestazioni, e quindi sei a cercare di migliorare delle cose, no? Poi non è detto che tutte le cose che vengono messe a punto si traducono in un'applicazione che può reggere poi. Però questo è normale, ecco, ci sta. Ma in realtà è l'aumento della conoscenza complessivamente, quello sì che si vede, e si vede molto bene, perché ormai 40 anni che ci lavoro. Infatti. E si vedono i progressi, sono impressionanti.
Bene, grazie Gianfranco, grazie quando vuoi la bene. Porta aperta, visto che sei abiti qua a Milano, è stato un piacere.
Anche per me, grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
Ciao, questo è il Bazar Atomico, ciao.
Il Bazar Atomico.